che quest'anno ha come tema la relazione di coppia come esperienza e espressione del discepolato nella sequela di Gesù Cristo. Il settore dell'apostolato biblico della nostra diocesi, che tutti gli anni si dedica allo studio e alla presentazione di un libro biblico, l'anno scorso abbiamo letto nella rotonda di San Lorenzo tutto il Vangelo di Marco, poi mi ha dedicato un pomeriggio a studiarlo e conoscerlo meglio. Quest'anno abbiamo pensato invece di collocarci all'interno della settimana con un tema che fosse legato a questo tema della settimana stessa, per cui abbiamo scelto di leggere qualche passo del libro di Osea e sottolineare il rapporto, la relazione che il libro di Osea presenta tra il profeta e sua moglie. Il tema "Ti farò mia sposa per sempre", che è il tema della conversazione che Don Guido Benzi questa sera ci offrirà. Don Guido è sacerdote della Chiesa di Rimini, dove si occupa della formazione dei tributi e poi insegna Antico Testamento presso la Pontificia Università dei Salesiani a Roma. Ecco, io ringrazio a nome anche vostro per aver accettato di venire, per mettere a nostra disposizione la sua preparazione, la sua anche conoscenza, la sua abilità anche nel comunicare in Rimini, quindi insomma i romagnoli sono freddi come l'hanno trovato. Quindi grazie veramente di cuore di essere venuto tra noi.
Buonasera a tutti, grazie di questa accoglienza calorosa qui. Beh, diciamo sì che forse un romagnolo c'entra, nel senso che il libro di Osea, di cui parleremo stasera, comincia con argomenti abbastanza riccionesi, diciamo così. Io sono milanese, non so di riccione, lo tendo a sottolineare, però argomenti appunto di varia moralità. E quindi questo testo, di cui voi avete una traduzione in mano, è una traduzione che ho fatto io, non è proprio identica a quella della Bibbia Sei, non perché sia migliore, perché la Bibbia Sei, sapete, deve rispondere a dei criteri anche estetici, di legittimità del testo all'interno della liturgia, quindi ha una natura abbastanza solenne. Quella traduzione che avete voi lì è un pochino più servile, diciamo un po' più vicina letteralmente ad essere grato, farvi gustare appunto alcuni aspetti. Però dobbiamo incominciare con alcune premesse. La prima premessa è che il libro di Osea è all'inizio dei cosiddetti 12 profeti minori. Si chiamano minori perché i testi che vengono ascritti, che vengono attribuiti a questi profeti, sono più brevi rispetto a quelli dei profeti maggiori. Isaia 66 capitoli, Geremia 54 capitoli, Ezechiele 34 capitoli, Osea ne ha, che è il primo dei profeti minori, ne ha soltanto 14. Quindi capite già da questo perché questi testi vengono considerati minori, non quindi per l'importanza del messaggio, ma semplicemente per la loro unità. In più, probabilmente questi testi sono sempre stati collezionati in un libro, quindi non è una piccola antologia. È stato pensato dal momento in cui queste profezie sono state raccolte come un testo unitario, i 12 profeti, davvero che si parla spesso del rotolo dei 12. E allora facciamo subito una piccola notazione di lessicografia. Il primo dei profeti minori, Osea, inizia con un nome, appunto, Osea. yasha, che significa salvare. È la stessa radice che noi troviamo nel nome di Gesù, identica. Però anche il primo dei profeti maggiori, Isaia, è un nome che viene dalla stessa radice yasha, salvare. E anche il primo di quelli che il canone ebraico chiama profeti anteriori, noi li chiamiamo libri storici, mentre nella mentalità ebraica sono, diciamo, i profeti che non hanno lasciato scritti. Il primo libro qual è? Giosuè. E Giosuè ha la stessa radice di Yashar. Quindi voi capite che questo semplice può sembrare un giochino, no? Ma in realtà è invece un indizio molto interessante che ci hanno lasciato gli antichi organizzatori del testo biblico. Questo indizio è interessante, ci dice che tutta la profezia di Israele, anche quando è una profezia di minaccia nei confronti del popolo di Dio, tuttavia ha come fondamento il tema della salvezza. Anzi, come dice il nome di Isaia, Dio salva. Come dice il nome Osea, Osea, Dio la mia salvezza. Questo mi sembra un elemento molto interessante. Tra l'altro, il libro di Osea è un libro molto particolare. Innanzitutto è antico. Siamo di fronte a uno dei profeti antichi. Settimo, forse addirittura ottavo secolo avanti Cristo. Lo si deduce questo dai fatti storici che all'interno del libro vengono espressi, lo si deduce da un fatto storico non pugnabile, cioè il fatto che Osea tratta dei problemi del regno di Israele, il regno del nord. Voi sapete che dopo Salomone il grande regno di Davide si era spaccato, si era diviso in due, a nord, governato, chiamato regno di Israele con capitale Samaria, a sud, con capitale Gerusalemme, governata la tribù di Giuda. Ecco, Osea si interessa, e probabilmente lui stesso è appartenente al regno del nord. Ora, il regno del nord viene distrutto dall'invasione assira nel 722 avanti Cristo. Quindi certamente le profezie di Osea sono più antiche del 722 avanti Cristo. E queste profezie probabilmente sono state raccolte quando? Quando, una volta distrutta la capitale Samaria, i sacerdoti di Samaria, i re di Samaria sono fuggiti in quella parte dello Stato ebraico che ancora esisteva, a Gerusalemme, e in quel momento hanno raccolto le profezie di Osea. Dunque ci troviamo di fronte a un testo abbastanza antico, diviso in due parti. Sono la terza premessa, che sono solo quattro premesse, quindi ancora non abbiamo cominciato la nostra gita in bicicletta, però ci stiamo preparando a partire. E diviso in due parti, perché c'è una prima parte, che è quella che noi commenteremo stasera, i primi tre capitoli, strana, ma ne parleremo dopo, e una seconda parte di ben 11 capitoli, e molto particolare anch'essa, con una lingua abbastanza antica, abbastanza difficile, la traduzione del libro Osea non è una traduzione facile, eh? E questa parte riguarda più la politica. E appunto il profeta denuncia, cosa che forse per problemi anche oggi, no? Il fatto che la corte del re, cioè i politici, sono distaccati dal popolo. Fatto che i capi, i sacerdoti, eccetera, hanno traviato il popolo verso culti pagani, soprattutto i culti idolatrici del dio Baal, torneremo su questo. E la denuncia di questo traviamento da parte del religioso, da parte del religioso e del politico insieme. Nella prima parte però, che è anche la prima parte dell'intero Rotolo degli Undici Profeti, viene narrato un fatto biografico, vedete questa parola tra virgolette, biografico del profeta, cioè Dio ordina a quest'uomo di sposare una donna di Shazzona, una donna prostituta, o forse meglio dire infedele, e da avere con questa donna Vanim, Zenonim, figli di prostituzione. Allora, io spiego sempre ai miei studenti, no? Figli di prostituzione significa che i figli non sono Mosea, sono figli avuti dalla signora che si chiama Gomer con altri uomini. Quindi già questo voi potete immaginare com'è interessante, infatti ho visto già tutte le cose da fare. Ma come nella Bibbia Dio ordina al profeta, vai e sposa una donna infedele e apri con lei figli di prostituzione. E dice subito perché Israele è come questa donna infedele, quindi da subito fa vedere il testo la vita. Ma non entriamo ancora nell'azione, rimaniamo un po' esterni e diciamo che questa metafora fondamentale della famiglia, della coppia, di una coppia molto strana, è una apertura di tutto il rotolo dei 12 profeti. Quindi voi capite che non ci troviamo di fronte solo ad una provocazione da parte di questo testo biblico, una provocazione qualsiasi, sono tante le provocazioni che noi troviamo nel testo biblico, no? Anche Gesù ha lanciato alle persone del suo tempo, sono state raccolte dei consigli, tante provocazioni, non più dell'altro ieri, a messa abbiamo sentito, se volete costruire una torre, se dovete calcolare bene la spesa, il budget, perché che non facciate brutta figura, oppure se volete fare una guerra, cercate di vedere bene se la vincete, perché se non la vincete meglio lasciate. No, c'è provocazione. Bene, non è una provocazione qualsiasi cosa. Sembra essere, questi tre capitoli, questa è la tesi sulla quale poi lavoreremo commentandolo, sembra essere invece la metafora fondativa di tutta il messaggio profetico. La profezia è questo, è svelare che cosa? Svelare un'alleanza che Dio ha cercato con il suo popolo e che il suo popolo non ha creduto. Un'alleanza cui il suo popolo è stato infedele. E la profezia è annunciare ad Israele questa infedeltà. Molto interessante questo. Perché voi capite che ci fa subito entrare nel genere letterario di questi testi. Il genere letterario di questi tre capitoli, il quale troveremo con una lettura veloce, se ovviamente potete fare è un genere letterario detto della disputa, in ebraico si chiama Rit. E credo che sia questo genere letterario molto interessante perché è molto rivelativo della intenzione di Dio. Io chiedo scusa per il dottor della Sacra. Grazie. E perché questo genere letterario è così importante? Innanzitutto, che cos'è? Il RIF, se volete la traduzione di questo termine, è la traduzione a litigio, era in Israele una struttura giuridica. Nel mondo antico era una struttura giuridica bilaterale, cioè metteva a confronto due persone. Probabilmente c'è qualche avvocato, qualche giudice tra di voi e capisce subito che cosa si intende. Quando noi andiamo in tribunale, poniamo io una cosa, e andiamo in tribunale. Un giudice terzo dovrà giudicare tra me e lui chi ha ragione e chi ha torto. Può darsi che abbia ragione chi ha accusato e abbia torto, cioè quindi l'accusa sia vera, venga registrata giudica l'accusato, ma il giudice potrebbe anche ribaltare la questione, cioè potrebbe anche dire no, tu lo hai accusato falsamente, non manco di fatto nessun reato, anzi sei tu che devi pagare le spese processuali, anzi lui ti può a questo punto accusare di calunnia, no? Cioè quando si va dal giudice uno esce assolto e l'altro esce condannato sempre. Cioè qualcuno dice va la giustizia italiana, nel mondo antico era così, andavi dal re, uno usciva con la testa tagliata e l'altro usciva con la testa tagliata. Ok? No? Molto interessante questo aspetto, cioè se io chiedo l'esercizio della giustizia forense, io voglio una sentenza a mio favore, o ovviamente io non la vorrei, ma magari si può contare contro di me, a mio contro di me. Ma c'è sempre una, andare dal giudice significa che qualcuno esce con le ossa. Ora voi immaginate una società tribale, una società dove tutta la famiglia abita sotto 20, 30, 40 tende, si conoscono tutti, anzi sono tutti parenti tra loro, cugini, eccetera. Immaginate in questa società tribale se ad ogni questione di marmitta rotta o di tegame buttato sul fuoco si deve andare dal capo tribù e avere il giudizio. Poi io, con quella lì, che mi ha rotto la pentola, comunque devo continuare a convivere dentro la tribù. Quindi non mi conviene andare dal giudice, non mi conviene chiedere l'esercizio della giustizia forense. Cosa mi conviene? Faccio il RIV, cioè faccio un litigio pubblico. Chiamo tutti a testimoni, allora i profeti quando fanno il rito iniziano a dire cieli, ascoltate, montagne, venite. Ho generato un popolo, questo esempio, Isaia 1 comincia con un bel rito, no? Ho generato un popolo, l'ho allevato come un figlio, ma essi non hanno voluto ascoltare. Ecco, cioè, il litigio, se volete il parente della sceneggiata napoletana, il rito, è un modo molto medio orientale, molto mediterraneo, per risolvere la giustizia. Ma qui c'è un passo che diventerà molto importante per la nostra riflessione teologica. Se il RIV risolve, è perché il RIV non vuole che nessuno esca con l'ossa rotta. Cioè, io litigo con te non perché voglio che il giudice ti cacci in prigione, anzi ti tagli la testa, ma perché attraverso il litigio io voglio ristabilire la giustizia nei tuoi confronti. Quel torto che tu mi hai fatto è un torto che voglio perdonare. Per perdonarlo devo denunciarlo,
e tu devi dire sì, hai ragione o sbagliato. Ecco, il meccanismo che soggiace al rito, che si fa anche nelle nostre case, i vostri litigi con le vostre mogli, questi mariti spesso sono di questo tipo. Tu non ti rendi conto, Dio dice di questa donna, non si rendeva conto. Tu non capisci. Ma io non te lo dico perché ti voglio gettare in prigione, ti voglio togliere gli occhi, no? Magari la rabbia ti minaccio anche, ti caperei gli occhi. Ma io voglio invece che tu quegli occhi li apri per comprendere. Perché è così importante dal punto di vista teologico? Voi capite che qui ci viene rivelata l'immagine di un Dio innanzitutto capace, lo perderemo in chiusura queste cose, di litigare con il corpo. Ma se uno litiga vuol dire che la relazione ti sta a cuore. Tu con quello di cui non te ne frega niente, non litigi. Tu litighi laddove sei coinvolto, coinvolta, compromesso. E quindi Dio è coinvolto nella relazione con il suo popolo. Secondo, Dio considera il suo popolo degno del suo affetto tradito. Io non considero il popolo come un popolo deficiente, che non capisce niente, piccolo, no? Va bene, cosa litighi con un bambino piccolo? Se un bambino piccolo ti fa delle cose invece a, non so, la ministra, strepiti, ma poi alla fine non la puoi prendere in vita, gli dici non si fa così e basta. E invece Dio entra in dialogo con questo popolo peccatore, traditore. Ecco, mi sembra molto interessante questo. Il Dio biblico non è distaccato, non è imperturbato rispetto alle vicende umane, rispetto al peccato e al tradimento del suo popolo. Questo era un messaggio molto importante per Osea, perché Osea aveva a che fare con i culti di Baal. Baal era un dio ciclico rappresentato come un toro, perché è dio della fertilità. Era il dio della fertilità dei campi. E Baal aveva un mito per il quale tutti gli anni moriva e risorgeva. Cioè, con la primavera, il dio Baal tornava a fecondare i campi. Ora capite che, essendo un dio ciclico, era un dio scontato. È vero che Osea prende in giro i preti di Baal, e dice, siamo al capitolo 7. E dice, i preti di Baal dicono che Dio prima o poi ritornerà, è come le stagioni, è come la pioggia che prima o poi arriva, anche se c'è una siccità, ma poi prima o poi pioverà. Dio non vuole essere un Dio scontato, il Dio di Israele, al contrario di Baal, non vuole essere un Dio scontato. È il Dio della relazione. La relazione severa non è mai scontata. Il rapporto tra due persone, specie se è un rapporto d'amore, non è mai scontato. Non può essere ciclico. Anzi, molte crisi avvengono proprio, come fa una curva di maschietti, no? Molte crisi avvengono. Qui passerà. Sono ogni tanto. Tanto mi passa. Non è così. Se c'è una vera relazione, si affrontano i problemi e si superano, ma non tanto mi passa. Ecco, Dio non vuole essere adorato come Baal. Questo è il grande peccato di Israele. Non è tanto lo stupido peccato idolatrico, cioè io non credo più a Dio ma credo nel Dio. Israele sapevano benissimo che gli idoli erano delle simbologie, no? Ma il problema è teologico, cioè tu non mi adori come adori Baal, tu non mi consideri un Dio ciclico, un Dio meccanico, un Dio che prima o poi ti dà la pioggia. Tu non imposti la tua relazione con me come con un Dio che bisogna, permettetemi la parola, ruffianarsi. È un grande problema, credo, anche del nostro. Quante volte noi pensiamo che dobbiamo ringraziarci di Dio. E allora moltiplichiamo, sentiremo cosa faceva Gobbe, no? Moltiplichiamo le pratiche per far sì che Dio sia benevolo nei nostri confronti. Dio non accetta una relazione